Richard Wagner, Das Rheingold, l'oro del Reno. È il tema di Donner, il dio del tuono. Al trombone rispondono i corni e poi gli ottoni, al completo in un crescendo che culmina quando il martello del dio colpisce la roccia con un fragore assordante. Da Giordano Montecchi un saluto a tutti gli ascoltatori. È una sfida impossibile stipare la tetralogia di Wagner in una recensione di un quarto d'ora, direi. Ma a rendere plausibile l'impresa è stato Lorin Maazel, e quella sì fu una sfida gigantesca. Era il 1988 quando il direttore d'orchestra americano decise di realizzare un progetto al quale pensava da tempo, anche sulla scorta di una convinzione espressa più volte da Wieland Wagner, il quale, come riferisce lo stesso Maazel, gli disse una volta: l'orchestra è lì che sta tutto. Una convinzione che rimanda al cuore, al caposaldo della drammaturgia wagneriana, ossia l'idea che il dramma nella sua interezza è immanente alla musica. In realtà quel che abbiamo ascoltato non è propriamente l'oro del Reno, bensì un momento di una imponente partitura sinfonica intitolata Der Ring ohne Worte, l'anello senza parole, cioè il risultato del lavoro di Maazel e che, rispettando rigorosamente la successione narrativa del Ring, ha realizzato un montaggio esclusivamente strumentale degli episodi salienti, senza aggiungere una sola nota, neppure nelle transizioni da un episodio all'altro, e solo talvolta sostituendo la voce con lo strumento che in orchestra ne raddoppia oppure ne riproduce la melodia. Ne è scaturita una partitura dal fascino irresistibile. In sostanza un grande poema sinfonico al quadrato, diciamo così, che rievoca passo passo la vicenda della tetralogia e che in un certo senso valorizza ancora di più il ruolo imprescindibile dei leitmotiv. Il brano di apertura è un esempio particolarmente ingegnoso del montaggio realizzato da Maazel. Per forza di cose ellittico dal punto di vista della narrazione, come è evidente. Nella quarta e ultima scena dell'Oro del Reno, il possente martello di Donner ha in realtà il suo corrispettivo nel tuono che esplode verso la fine del preludio della Valchiria. Così quel martello ci proietta nella prima giornata, dove, mentre dilegua il tema della tempesta, subito veniamo avvolti dai due temi intrecciati di Siegmund e Sieglinde. E poco dopo il solo del violoncello che intona il canto di Siegmund sfocia nel tema dell'amore. Abbiamo parlato di Masel, scomparso nel 2014, autore di questo affascinante collage wagneriano. Ma il protagonista di oggi non è lui, è un altro direttore di cui si parla e si chiacchiera molto, Theodor Currensis. Nei giorni scorsi è stato ospite al Teatro Comunale di Modena con la sua orchestra Musica Eterna ed ha appunto diretto Der Ring ohne Worte. Nel sito tedesco ARD Mediathek è presente una sua esecuzione di questa composizione alla testa dell'SWR Sinfonieorchester di Stoccarda, da cui oggi appunto ascoltiamo alcuni estratti audio. Nato in Grecia ma residente in Russia, fondatore e direttore di ben due orchestre lautamente finanziate da istituzioni e banche russe, eccentrico sia come persona sia come interprete, reticente alquanto nell'esprimere la sua posizione rispetto alla guerra in corso, istrione anche sicuramente, però musicista di valore indiscutibile che conosce perfettamente l'arte della seduzione. E insomma, ce n'è quanto basta per fare di Currensis un personaggio controverso. Musicalmente non può lasciare indifferenti, o seduce appunto o respinge, o per certi aspetti entrambe le cose. A Modena il suo Ring, devo dire, mi ha sicuramente sedotto, ma mentre scorrevano certi pianissimi al limite deludibile e quei lunghi crescendi controllati millimetricamente e poi il soprassalto di esplosioni con un numero imprecisabile di F, fraseggi su sonorità che solo le grandi orchestre, i grandi direttori possono permettersi, e infine quella sua gestualità talmente sopra le righe da diventare un'altra cosa. Niente podio, niente bacchetta, il direttore in mezzo all'orchestra e poi quelle lunghe braccia spalancate come le ali di un albatros, come volesse abbracciare l'orchestra o spiccare il volo insieme alla musica. E come stavo dicendo, mentre scorreva questa magnificenza sonora, Rimuginavo fra me e me quella domanda che forse non ha risposta, e cioè se l'eccesso faccia bene o male alla musica. Certamente, per quanto si può capire da un video online, l'esecuzione del 2023 a Baden-Baden con l'orchestra della SVR appare, non so bene come dire, più moderata, più castigata, anche se il termine è sicuramente eccessivo, e forse più apprezzabile in questo senso rispetto a quella di Modena alla testa della sua orchestra. Ma parliamo comunque di eccellenza indiscutibile, dove il giudizio sul confine interpretativo, sul limite, è per forza di cose sfuggente, soggettivo. E le ultime pagine della Götterdämmerung hanno qualcosa di vertiginoso, con l'intera architettura sorretta dall'intreccio di non meno di 7 temi diversi: il canto delle figlie del Reno, la redenzione, Valhalla, potenza degli dèi, il tema del Reno, Siegfried e naturalmente il crepuscolo degli dèi. Siegfried è morto, le fiamme del rogo funebre riservato agli eroi divampano in un incendio devastante che raggiunge il Valhalla. Brünnhilde si lancia tra le fiamme in sella a Grane, il suo fedele destriero, e stringe in pugno l'anello che, così purificato dal fuoco, finisce nel fiume e viene raccolto dalle figlie del Reno esultanti. Il fiume straripa e spegne le fiamme, ma il Valhalla crolla inesorabilmente. E mentre il mondo intero sembra placarsi, su tutto si innalza il tema della redenzione d'amore. Sacrificandosi per amore, Brünnhilde redime il mondo. Ma noi moderni sappiamo che il regno degli uomini, purtroppo, non sarà meno corrotto del regno degli dèi. Un saluto da Giordano Montecchi.